Laser.
Il naviglio mi vola anche di notte, come lucciola appesa sui pilloni. Vuole che canti le latrine e i barfumosi dei miei ponti. E io, malgrado tutto, canto un poeta che è risorto dalle ceneri inermi di un peccato. Non dimentico mai questo dolore di essere sgradita alla mia gente.
Milano è sempre stata definita una Milano città d'acqua, si diceva, perché fin dai tempi dei Romani, i Romani stessi appunto continuavano, pur di poter navigare sui fiumi, in modo particolare sull'Olona e sull'Ambro, continuavano a modificare il corso di questi fiumi e collegarli fra di loro attraverso dei canali. Per esempio il canale della Vettabbia, che esiste ancora ed è l'unico a cielo aperto ancora a sud di Milano, è proprio un canale assolutamente di origine romana, che appunto indica Vectabilis, cioè canale navigabile.
Roberto Biscardini, presidente dell'associazione Riaprire i Navigli, fondata nel 2012 da un gruppo di cittadini professionisti e docenti di diverse discipline. Architetto e docente di urbanistica al Politecnico di Milano fino al 2010.
Quindi Milano era una città che aveva fiumi collegati fra loro da canali. A partire dal 200 inizia la costruzione dei nostri navigli, che durerà 600 anni, perché il primo naviglio, il naviglio grande, è circa del 1270, l'ultimo, il naviglio di Pavia, è 1809-1810. Quindi in questi 600 anni si realizza la grande rete dei navigli regionali della Lombardia, che è molto maggiore di molte reti appunto di navigli europei. Anzi, noi sosteniamo, e la storia ci dice, che siamo stati quasi, soprattutto noi italiani, a inventare il canale navigabile e soprattutto ad inventare le conche, che furono inventate per la verità prima di Leonardo da Vinci, poi Leonardo le studiò, si è attribuito, come dire, la paternità. Infatti diciamo conche vinciane.
L'anno c'è la succia, l'asciutta del naviglio, e serve per fare i lavori di restauro delle sponde, per fare un po' di pulizia, eccetera. C'è a marzo e a novembre, per un mese si toglie l'acqua, da 100 anni più o meno a questa parte. Io mi ricordo quando ero più piccolo a Gaggiano, che è un pochettino più in là ovviamente della zona di Milano, ovviamente le sponde sono da curare come a Milano, veniva fatto regolarmente una sistemazione delle sponde, perché soprattutto con il traffico veicolare hai un cedimento progressivo, no? delle sponde, se tu non lo curi. Invece, come si può vedere, in alcuni punti ci sono delle crepe enormi che non vengono aggiustate tutti gli anni.
Qualche miglioria la fece, ed erano migliorie importanti. Per esempio studiò la realizzazione delle porte all'interno delle portine, che sono quelle appunto che servono per far passare l'acqua o per chiudere l'acqua, che facilitavano, come dire, l'apertura e la chiusura delle porte. Inventò i gradoni nella caduta d'acqua per evitare che la caduta pesante e violenta dell'acqua rovinasse il fondo della conca. Quindi, insomma, ci rimise le mani proprio andando a studiare e anche in parte a progettare o a ideare il naviglio di Paderno, cioè sull'Adda. Lui aveva un grande amico che era la Villa Melzi, c'era una Villa Melzi a Vaprio. Lui andava lì a soggiornare e nascono da lì i suoi studi sulle conche e nascono lì gli schizzi per i progetti che poi diventeranno famosi, come quello della Madonna delle Rocce, perché quelle rocce disegnate sullo sfondo della Madonna delle Rocce, del quadro della Madonna delle Rocce, sono proprio le rocce dell'Adda, che testimoniano un altro fatto, che il naviglio di Paderno, che è un'opera imponente perché in pochi chilometri il dislivello è altissimo, perché supera un dislivello molto imponente, è stato fatto perché in quel punto l'Adda non era più navigabile, c'erano le famose rocce dipinte poi da Leonardo. Quindi Leonardo studia insieme il problema del dipingere le sue rocce per dipingere i quadri delle Madonne, ma nello stesso tempo pone il problema della riapertura di un canale in fianco all'Adda.
Questa è l'Adda,
esatto,
Venì?
Esatto, sì.
Poi va là che va l'Adda Andà.
Qui.
Quale Adda? L'Adda Venì o l'Adda Andà?
Naviglio e popolare sono due cose che si identificano assolutamente, perché il naviglio è la storia delle bottega da una parte, ma anche delle vecchie osterie. C'è proprio quasi una filosofia di vita e di storia sociale che lega questo corso d'acqua artificiale, ma che è diventato naturale per la città di Milano, poi in parte cancellato nel centro, con le storie, no? I vissuti delle persone, e queste hanno tramandato nel tempo anche alcune canzoni popolari, alcune poesie, alcune storie e anche l'immaginazione di vite in parte vere e in parte romanzate. La Dosolina, ad esempio, che è legata a questo ponte, no? E ti devo dire, stiamo passando davanti ai canottieri di San Cristoforo, che proprio questa associazione di canottieri ha voluto dare una memoria e ricordare la storia e le storie che hanno riguardato i navigli nel corso del tempo.
Io sono convinto che i navigli sono l'anima di Milano, cioè rappresentano proprio l'anima di Milano. Non ci sarebbe Milano se non fossero stati realizzati a cavallo soprattutto del 200 e 500 il grosso, diciamo, della rete dei navigli milanesi. Sono state quindi fonte di lavoro, fonte di ricchezza, hanno consentito a Milano, che era in mezzo alla pianura, perché questo dobbiamo partire da lì, che era in mezzo alla pianura, di collegarsi con i laghi prealpini e col mare, perché si viaggiava anche allora sul Ticino e sul Po, si collegava addirittura a quella che allora poteva chiamarsi la Via della Seta, perché a Milano arrivavano sui barconi passando da Genova agli Appennini coloro che portavano le spezie o le sete dalla Cina. Cioè c'era un'attività economica fondamentale, cioè Milano è diventata città per definizione internazionale proprio nel commercio dei prodotti che arrivavano da tutte le parti del mondo. Esportavamo in qualche modo, portavamo verso Milano, esportavamo fuori marmi, materiali ferrosi, legno, ma anche alimenti, cioè formaggi che provenivano dalla struttura agricola dell'Interland milanese.
Il trasporto potrebbe essere ripristinato per le merci e per le persone. Adesso non con le finalità di un tempo, però ancora con delle buone opportunità, perché anche il trasporto delle verdure, ad esempio dell'orticola, così verso la città. Naviglio passa in mezzo al Parco Agricolo Sud, quindi niente sarebbe più semplice che quello di ripristinare un piccolo trasporto quotidiano verso la città, e a costi anche abbastanza limitati, ma soprattutto rendendo vivo tutto quello che c'è lungo il tragitto, perché è chiaro che se hai una navigazione anche i punti, diciamo, di ristoro, i punti di aggregazione eccetera riprenderebbero una nuova vita, no? Quindi questa cosa sicuramente, magari meno per il materiale di costruzione, no? Queste cose ovviamente sì, hanno ben altri canali attraverso i camion e così via. Però una parte, diciamo, più di carattere ecologico, per favorire i piccoli produttori del Parco Agricolo Sud e portare delle verdure buone alle case della gente, no? Il Naviglio sarebbe fondamentale. Ma poi la parte anche semplicemente turistica, no? delle persone che possono stare lungo il Naviglio, non solo il Naviglio Grande, no? Ma anche altre, fino alla Martesana.
Quindi Milano ha avuto nei Navigli la sua anima economica, poi ha avuto sui Navigli la sua anima anche culturale, perché c'è un nesso fortissimo, per esempio, fra posizionamento, che so, degli ospedali lungo i Navigli, che poi oggi sono università, come l'Università Statale, per esempio, altre grandi strutture di carattere pubblico, insediamenti di carattere pubblico, chiese naturalmente. Oggi, storicizzando, non per ripetere la Milano che non è più riproponibile, non ci saranno più le lavandaie, no? Così come siamo abituati a vederle nelle immagini storiche, non ci sarà più forse l'omino che pesca, però dobbiamo pensare ad essere moderni, e anche qui l'Europa ci insegna, ma non solo l'Europa, in tutti i paesi del mondo e in tutte le grandi città del mondo anche oggi si investe sul tema dell'acqua. Potrei dire che nasce un'architettura nuova intorno al tema dell'acqua.
Di tutto questo non c'è più niente. O forse qualcosa si indovina. C'è ancora qualche strada acciottolata a mezzo, un'osteria. Qui, diceva mio padre, conveniva venirci col coltello. Eh sì, il Naviglio ha due passi. La nebbia era più forte prima che lo coprissero. Ma quello che hanno fatto, distruggere le case, distruggere i quartieri, qui e altrove, a cosa serve? Il male non era lì dentro nelle scale, nei cortili, nei ballatoi. Lì, semmai, c'era umido da prendersi un malanno. Se mio padre fosse vivo, chiederei anche a lui. Ti sembra che serva? È il modo? A me sembra che il male non è mai nelle cose, gli direi.
È stato studiato proprio da una ricercatrice della Sorbona, Alice Ingold, che è l'unica vera ricercatrice delle ragioni del perché sono stati chiusi i Navigli a Milano. È un libro non tradotto in italiano che sostiene una tesi molto più chiara, che la ragione era quella per le automobili, ma la ragione era soprattutto di fare una grande operazione immobiliare, cioè chiudere i Navigli dopo il 1929 ha voluto significare cambiare l'aspetto della città, perché venivano chiusi tutti i magazzini, venivano chiuse le cosiddette sciostre, che erano il luogo dove venivano depositate le barche e dove si movimentavano anche le merci, in qualche modo si lavoravano anche le merci, e quindi tutta la cortina di quello che allora erano degli edifici di carattere industriale o commerciale, una volta chiusi i Navigli, viene utilizzata per realizzare case di grande lusso, che sono tutte le case molto tutto di lusso, che si vedono in fianco destro, questo quando si parla di navigazione il fianco destro è sempre nel senso dell'acqua, sul fianco destro di quelli che allora erano i navigli si vede partendo da via San Damiano, da via Francesco Sforza, da via Santa Sofia, da via Visconti di Modrone, si vedono queste bellissime case degli anni 30 e 40 che sono frutto di questa grande operazione immobiliare. Infatti il potere politico, allora c'era il fascismo, insieme al potere economico e dei proprietari dei terreni furono la vera molla per la chiusura. Il popolo non poteva protestare e non ci furono comitati contro la chiusura, solo qualche intellettuale, qualche pittore, in modo particolare Carrà, ma pochi furono coloro che si opposero alla chiusura dei navigli.
Questo è il luogo più bello di Milano perché è la zona di San Cristoforo ed è una delle zone più storiche per i navigli, perché qui sono avvenute tante cose nel corso dei secoli. La chiesetta che vediamo qui è tra il 1200 e il 300, stiamo parlando quindi dell'epoca della fondazione del Duomo di Milano, ed è una composizione di più chiese che si sono sovrapposte nel tempo, no? Infatti c'è una conformazione, no, che dà un po' l'idea delle costruzioni religiose che sono succedute nel tempo. Ed è stata occasione nei secoli per vari avvenimenti, non solo religiosi. Poi ci sono state le celebrazioni di matrimoni anche di persone significative per la vita di Milano, come il matrimonio di Iannacci, ad esempio, no? È venuto qua. Ma poi ci sono anche dei ponticelli, uno di questi, insieme a quello di Alda Merini, che è un pochettino più in là, dedicato a lei, e questi qua sono stati dei momenti di vita sociale e di relazione tra le varie sponde del naviglio. Anche qua si è girato un film, ad esempio, no, che poi è diventato una serie gialla degli anni 60, tra l'altro che finisce dentro la mia casa.
Di riaprire gli 8 chilometri che a Milano furono chiusi a partire dal 1929 e la cui chiusura terminò intorno alla fine degli anni 60, viene proprio all'interno della facoltà di architettura. Cioè quando, facendo delle esercitazioni con gli studenti, analizzando proprio il progetto nuovo, quello cosiddetto Garibaldi Repubblica, o chiamiamolo Porta Nuova adesso, quello dei grattacieli, insomma quello della piazza Gaoletti, ci siamo posti il problema: come mai si sta trasformando una zona di Milano così importante, addirittura con dei fenomeni di trasformazione urbanistica imponenti fino alla nascita di tanti grattacieli, e nessuno si è posto il problema che lì sotto, in via Melchiorre Gioia, corre ancora il naviglio, perché i navigli, questi 8 chilometri, in parte sono stati coperti, solo coperti, e sotto ci sono ancora, quindi sarebbe abbastanza semplice la loro riapertura. In altre parti, soprattutto lungo la cerchia, cosiddetta appunto cerchia dei navigli, invece lì sono stati completamente interrati, però l'alveo del canale, del vecchio canale quattrocentesco, c'è ancora, quindi sono stati solo interrati. Quindi l'opera di riapertura, dal punto di vista dell'ingegneria, non è un'opera molto complicata, non è neanche un grande intervento. È un grande progetto ecologico. In questo senso i navigli potrebbero dare un grande contributo, per esempio, secondo noi, realizzando un grande progetto di pompe di calore, perché le case e gli edifici siano riscaldati o raffreddati utilizzando l'acqua e non il metano o il gasolio. L'altra cosa, dicevamo prima, siccome i navigli obbligherà una diversa riorganizzazione del traffico anche dal punto di vista ambientale, ma anche la ripiantumazione, la realizzazione di nuove zone verdi. Cioè, va visto, appunto, ancorché partiamo da un'idea semplice, che è quella di costruire un'infrastruttura idraulica, che in questo caso è passante dentro la città, ma collega navigli che stanno fuori la città, dobbiamo pensarlo come progetto di architettura e grande progetto ambientale. Io sono convinto che è il più grande progetto ambientale che Milano abbia mai realizzato dal 1900 in poi.
C'è una fauna non da sottovalutare, sono gli aironi, comunque sono tanti specie volatili che vivono grazie a questo poco natura che è rimasta, che sono pochissimi posti così oramai a Milano, e quindi soprattutto per quello c'è ripopolata di, sono i gabbiani, c'è ripopolata veramente di tante specie volatili, di animali, anche all'interno sono tanti pesci, comunque è stata ripulita, qualcuno che pesca anche, quindi.
Ma da questo tratto, quindi parte da, diciamo, Cassino de Pomme e va...
Questo arriva fino a Cassano d'Adda, dove sono le dighe di Leonardo anche.
Il tratto degli 8 chilometri che furono chiusi allora va da Cassino de Pomme, che è il punto dove il naviglio Martesana, che arriva da nord-est di Milano, si immette proprio e si vede, visibilmente si capisce, che non è che lì si chiude, continua sotto via Melchiorre Gioia. Quindi va da Cassina del Pomme, arriva poi a via San Marco, poi fa tutta la circonvallazione che si chiama Cerchia dei Navigli, per rientrare nella Darsena. E quindi è un pezzo fondamentale, secondo noi, dal punto di vista urbanistico, cioè della ricerca nata in facoltà di architettura, fondamentale per pensare a una qualità urbana e architettonica diversa da quella attuale, cioè sostituire una strada a grande traffico come è Melchiorre Gioia con una strada invece dove il traffico non ci sarebbe praticamente quasi più, salvo riorganizzarlo nelle strade laterali oppure in alcuni casi, secondo noi, anche in modo interrato, cioè invece di interrare i navigli è meglio interrare le strade, cioè, tanto per essere chiari.
Naviglio di sera. Si entra in queste case senza dimora, con l'idea precisa e la speranza di trovare la fatalità, il destino. Si considerano le pietre, gli abitanti, i luoghi, le speranze cadute sulle pietre, le voci dei bimbi che un tempo salivano sopra gli alberi e sembra di sentire cinguettare quegli angeli che hanno dato la misura dell'aldilà. Quei piccoli amorini che vibrano la sera sul cuore di questi ragazzi che cercano una seconda, una terza infanzia, una maturità piena di lusinghe, ragazzi che non vogliono crescere, che non cercano né il passato né l'avvenire, un florileggio di ragazze bellissime e prodigiose che cantano lo spazio della nostra anima.
Salutano, il fiume come belli capelli, i pesci come canarini e volano via, e le foglie come ali e volano via, e il cavallo come una bandiera e vola via.